22 minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Ma Giorgia Meloni perché non va in Parlamento? Beh, forse perché dovrebbe dare conto, ad esempio, delle linee di politica internazionale del governo italiano, in particolare per quanto riguarda, ovviamente, in questo momento che è il più drammatico della storia europea, la guerra in Ucraina, l'unità europea terremotata da Trump e proprio il rapporto con Donald Trump, oltre che con Vladimir Putin. Magari dovrebbe anche spiegare come mai uno dei suoi vicepresidenti del Consiglio, Salvini, lancia una manifestazione per la pace, tra virgolette, o no, dipende dai vostri gusti, che assomiglia molto a una Pax Moscovita, naturalmente, visto che Salvini nel weekend voleva andare a Mosca a festeggiare dopo il trattamento riservato da Trump a Zelensky. Con noi c'è Riccardo Maggi, deputato di Più Europa. Buonasera, onorevole Maggi.
Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
Lei l'ha vista Meloni?
Ma non l'ho vista ed è un po' di tempo che le opposizioni in particolare chiedono che venga. In realtà già da prima di questa fase degli ultimi giorni che ha un po' sconvolto lo scenario geopolitico e internazionale, cioè già dalla questione di Al-Masri, il comandante libico, come ricorderete, riportato da un volo di Stato in Libia quando c'era un mandato di cattura internazionale, avevamo chiesto di ascoltare in aula la presidente Meloni su un fatto gravissimo. Poi sulla questione Paragon e quindi l'uso di questo spyware per l'intercettazione di diverse persone, giornalisti, attivisti, insomma altro caso grave e mai chiarito dal governo, però adesso sulle ultime giornate decisive un po' per il futuro dell'Europa, quindi dell'Italia, dei rapporti internazionali, diventa davvero intollerabile non avere la presenza in aula, in Parlamento, della Presidente del Consiglio che spieghi al Parlamento e all'opinione pubblica italiana qual è la linea del suo governo, perché noi in queste ore ne abbiamo ascoltate almeno due diverse, quella del vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Tajani, quella dell'altro vicepresidente del Consiglio Salvini, che come ricordavate ha sostanzialmente brindato con la vodka all'atteggiamento da gangster, così l'ha definito il New York Times, di Trump nei confronti del presidente Zelensky, mentre Meloni a Londra ribadiva il sostegno all'Ucraina. Cioè, quindi diventa un fatto, come dire, irrinunciabile che venga in Parlamento.
Sì, se vogliamo Maggi sono anche più di due, perché Meloni ribadiva il sostegno all'Ucraina, ma non diceva una parola su quanto abbiamo visto nello studio Vale venerdì alla Casa Bianca.
Eh sì, è così. Quanto abbiamo visto segna uno spartiacque, nel senso che impone di fronte a, comunque la si voglia pensare, un presidente degli Stati Uniti che dice che l'Unione Europea è nata letteralmente per fottere, così ha detto, gli Stati Uniti e gli interessi degli Stati Uniti, stabilisce un rapporto con la politica imperialista, neoimperialista di Putin e non dice nulla la presidente Meloni su quello che sta accadendo e qual è la posizione dell'Italia. In altre parole, l'Italia vuole contribuire a creare un primo nucleo di paesi che comincino a formare una difesa europea, perché di fronte a quello che sta accadendo la questione non è in gioco, non è più solo la libertà, la democrazia dell'Ucraina, è la libertà, la democrazia, la sicurezza dell'intera Unione Europea, dell'intera Europa e quindi dell'Italia nei prossimi anni. Sentir dire, come ha fatto il presidente Trump, tu non hai la forza per difenderti, quindi sei un paese aggredito, è chiaro che non hai la forza per difendere, quindi stai buono, è normale ed è logico che la Russia si pappi, in qualche modo si mangi l'Ucraina. Questo può avvenire domani con la Polonia, con la Georgia, con l'Estonia, con la Lituania, insomma può avvenire a catena e è necessario che un paese come l'Italia assuma una posizione di politica estera chiara.
Probabilmente Meloni dovrà venirci comunque, anzi, non probabilmente, teoricamente dovrebbe venirci, visto che giovedì c'è il vertice europeo, il Presidente del Consiglio va sempre a fare le comunicazioni in aula, però.
Sì, dovrebbe venire prima del Consiglio europeo e ovviamente sarà attesa con ansia perché quello sarà un momento della verità anche rispetto agli interventi che i vari pezzi della maggioranza faranno. Perché appunto oggi ho avuto un confronto televisivo con un esponente del governo di Forza Italia. E insomma minimizzavano dicendo ma Salvini è pur sempre un leader di un partito, sta in un altro gruppo al Parlamento europeo che non è con la maggioranza che sostiene von der Leyen, ma non è accettabile questo alla lunga perché sulle questioni di politica internazionale è richiesta una compattezza che solitamente dovrebbe anche essere persino trasversale tra maggioranza e opposizione, almeno sulle questioni che riguardano il diritto internazionale, lo Stato di diritto, la tutela, diciamo così, dei paesi aggrediti. Non è quello che avviene nel nostro paese ed è un segno pericolosissimo e che ci crea molta preoccupazione.
Naturalmente noi sappiamo che c'è una narrazione alimentata da Palazzo Chigi che spiegherebbe l'atteggiamento di Giorgia Meloni con la prudenza, perché Giorgia Meloni, il governo italiano, il nostro paese in quanto tale, potrebbero giocare il ruolo di ponte tra Europa e Stati Uniti. Ma onestamente, Maggi, ma chi ci crede a questa cosa?
Probabilmente ci ha creduto solo la Presidente Meloni fino a qualche giorno fa, che effettivamente potesse svolgere un ruolo di ponte, insomma, non era una cosa plausibile, ma un po' per il ruolo di politica estera tradizionale che l'Italia ha e un po' perché è evidente che il ruolo maggiore anche in Europa lo svolgono le potenze che sono più tali da un punto di vista storico, politico, militare e quindi la Francia, la Gran Bretagna, la Germania, ma è importante, è fondamentale che l'Italia sappia svolgere e ritagliarsi un proprio ruolo coerente nel gruppo di paesi che inizialmente cominciano a formare un gruppo coeso che vuole andare avanti, magari con quell'idea di Europa a due velocità, cominciando a unirsi sulle questioni di non solo di una difesa comune, il problema è che la difesa comune non esiste se non c'è una politica estera comune, perché non può esistere un sistema di difesa, tantomeno un esercito, ma comunque un sistema di difesa che risponde solamente ai generali. Un sistema di difesa risponde a una testa politica, così avviene nelle democrazie, e questa deve essere appunto una politica estera comune. Il tentennamento, l'equilibrismo che Meloni sta seguendo non aiuta gli interessi dell'Italia e non aiuta gli interessi dell'Europa. Rischia di trovarsi un po' in mezzo all'oceano, a metà strada, senza avere un vero ruolo politico e un vero ruolo costruttivo in un momento
Hai
difficilissimo.
visto che Alexander Dugin, che è l'ideologo di estrema destra russo a cui i più fanatici al Cremlino si ispirano, oggi ha scritto che adesso la guerra è contro l'Europa, con delle eccezioni, e tra le eccezioni ha messo anche Giorgia Meloni.
Alexander Dugin era spesso in Italia quando venivano presentate delle fantomatiche associazioni di amicizia Lombardia-Russia, Piemonte-Russia, che erano dove c'erano sempre degli esponenti del centrodestra italiano, in particolare della Lega. Erano delle organizzazioni non di amicizia tra due paesi, tra due popoli, ma di propaganda, delle basi di propaganda. La cosa impressionante è che noi l'altro giorno, venerdì scorso, abbiamo sentito ripetere, i peggiori luoghi comuni della propaganda russa all'interno dello studio Ovale. Questo ci dà la misura di quanto, diciamo, i paradigmi e un po' i punti di riferimento della politica internazionale degli ultimi 70-80 anni siano sconvolti in questo momento. E ovviamente sì, c'è qualcuno che vuole che l'Europa diventi la preda che resta schiacciata tra le altre superpotenze. E quindi è necessario recuperare il tempo che abbiamo perso negli ultimi decenni nel costruire un'Europa politica effettiva. Io penso che Starmer, il primo ministro inglese, abbia ragione quando dice che questo è il tempo non dei discorsi ma dell'azione. E l'azione fatta dalle democrazie per tutelare se stesse e per tutelare il diritto internazionale. Speriamo che l'Italia sappia fare la sua parte.
Lei ci va sabato 15 marzo alla manifestazione per l'Europa?
Ci vado perché credo che sia importante in questo momento, che si palesi anche un'Europa come obiettivo dell'opinione pubblica, dei cittadini, che cioè che ci sia una mobilitazione. In questi anni le forze anti-europee, che ora si sta capendo erano anche le forze antidemocratiche, hanno fatto un lavoro di propaganda probabilmente migliore della comunicazione che siamo riusciti a fare noi europeisti, democratici, federalisti europei, dicendo che l'Europa non serve a nulla, ma dicendo poi che l'Europa non ci aiuta perché non funziona, ma continuando ogni giorno ad impedire che ne venisse costruita di più e di migliore. Credo che sia necessario far sentire che c'è un pezzo di società, di opinione pubblica, che invece crede che quello sia l'unico destino possibile che abbiamo per costruire la pace e la democrazia,
Grazie,
l'Europa unita. Grazie
grazie Riccardo Maggi, più Europa, una buona serata.
a voi.
È la manifestazione di sabato 15 marzo, un po' è inevitabile. A sinistra fa discutere, eh? A sinistra un po' divide, non nascondiamolo. Un po' inevitabile perché fa parte anche un po' della tradizione della ditta, perdonatemi la battuta a quest'ora della sera, della ditta del mondo della sinistra. La divisione, la discussione anche è importante, no? Questo è il sale naturalmente di tutto quanto. Sara Menafra, buonasera, vice direttrice di Open.
Buonasera.
Di nuovo vediamo un governo sostenuto da una maggioranza che su un tema determinante è molto ambiguo e questo a livello internazionale sicuramente non fa bene al nostro paese.
No, non fa bene anche perché, diciamo, Meloni ha una posizione già di per sé molto sul filo, non voglio dire ambigua perché ci può essere anche una volontà, diciamo, in positivo di cercare di tenere cose molto difficile da tenere insieme tutte, diciamo, in uno stesso piano, perché tutti sappiamo che nonostante la posizione degli Stati Uniti così pesante, staccarsi dagli strumenti per l'Europa non è per niente una cosa banale. Quindi lei ha già una posizione molto equilibrista e a sua volta una maggioranza che la segue solo in parte. Forza Italia di fatto sta più o meno sul suo piano, sarebbe un po' più europeista di come si mostra Meloni adesso, ma tutto sommato Tajani tende a non fare molti distinguo, ma a dire più o meno siamo insieme. La posizione di Salvini è proprio diametralmente opposta, tanto che se Forza Italia a un certo punto si è pensato a proposito delle piazze che il 15 marzo potesse esserci anche Forza Italia, che comunque è un partito, diciamo, moderato, ma sempre stato molto europeista, anche perché diciamo, aderisce al PPE, e Salvini ha lanciato una contromanifestazione pro Trump, diciamo, la piattaforma su cui si muove Salvini ha un aspetto paradossale perché è talmente pro Trump da dire sì ai dazi che sono una nuova opportunità, ma non si capisce nemmeno bene perché e come potrebbero esserli.
Nell'industria del centro-nord lo stanno aspettando per
Esatto.
spiegargliela. Senti, Sara, a proposito di questo, nella Lega si è manifestato un bel malumore. Nella settimana scorsa ha parlato il capogruppo alla Camera, Molinari, dicendo che sono pochi che la pensano come Salvini sulla politica estera.
Io penso che lui abbia detto quello che pensano in molti, c'è cioè, però da notare che Molinari poi è tornato un po' indietro e che almeno noi, ma immagino anche altri giornali, stanno avendo difficoltà poi a trovare altre dichiarazioni di peso così drastiche. Lo stesso Zaia, comunque ha cercato di essere più sul filo, tanto che qualcuno ha detto che era, insomma, in realtà in qualche modo sosteneva Salvini. Giorgetti in conferenza stampa venerdì ha comunque parlato non del fatto che i dazi siano positivi, questa è una cosa che l'ha detto solo Salvini, così in questi termini, perché sappiamo bene, insomma, che è una situazione paradossale, cioè, diciamo, difficilmente, se non il fatto che nelle condizioni di avversità uno trova le energie, sì, va bene, sono frasi, come dire, motivazionali, ma poi nelle imprese picchiatura o una situazione del genere, anche perché le imprese che eventualmente dovessero sopravvivere ai dazi lo faranno come? Spostando la produzione. Quindi certo non nell'interesse dei lavoratori del nord Italia, in particolare i lavoratori industriali. In ogni caso, Giorgetti ad esempio premuto di più rispetto a Meloni sul facciamo una trattativa solo italiana, ma in realtà è una sorta di pensiero magico questa, ma la trattativa
anche
solo italiana.
È anche contrario ai trattati dell'Unione Europea, che per quella materia sia comune.
La materia è comune, ma in ogni caso le nostre produzioni sono così vincolate le une alle altre dal punto di vista europeo, soprattutto per quanto riguarda le industrie, che sarebbe molto difficile comunque tirarsi fuori. E diciamo, potresti farlo su alcuni prodotti di eccellenza, il parmigiano, va bene, alcune marche della moda, ma non è su questo che si regge il settore produttivo italiano, oltre a creare una situazione molto molto appunto pesante di tensione con l'Europa, col rischio di esporsi a sanzioni e anche mostrarsi, diciamo, deboli davanti alla finanza internazionale. Quindi sono tutte cose su cui Meloni è più prudente. So, tra l'altro, prima di fare questo collegamento, che tra poco diciamo Meloni parlerà, credo, a Rai 1 e darà una serie di posizioni, diciamo, sue sugli argomenti, diciamo, di attualità, e vedremo se cambierà rispetto a quello che ha detto a Londra, dove
è stata molto ambigua. Vediamo se ci dice qualche cosa in più. Rai 1 non è il Parlamento, anche se per qualcuno invece, soprattutto in passato, è stato così. Grazie Sara Menafra, vice direttrice di Open, una buona serata.
Grazie a voi.
Saluto ora Paolo Natale, professore a Scienze Politiche, Università di Milano. Buonasera.
Buonasera a voi e ai suoi ascoltatori.
Intanto io ho messo su Rai 1, anzi sul primo, come diceva mia nonna, perché
sul primo, certo.
Del televisore, vediamo se arriva Giorgia Meloni, dubito che arrivi nell'arco di questa trasmissione. Paolo Natale, ci sono dei sondaggi su questa situazione internazionale che naturalmente ha dei riverberi importanti anche a livello nazionale?
Ci sono dei, cioè no, l'unico sondaggio che ho visto ultimamente è quello che hanno presentato in TV della DSVG, in cui si chiede qual è il consenso nei confronti di Trump, con una, insomma, con l'idea, insomma, che
lo si chiede agli italiani, naturalmente, questa cosa.
Sì, sì, agli italiani, certo, sì, sì. E lì esce un rapporto di tipo 60-35, una cosa del genere, 60 a sfavore, 35 a favore di Trump.
Questo 35%, questo 35%, da, diciamo, come lo possiamo collocare politicamente?
È un pochino alto, io mi aspettavo qualcosa di meno, però in realtà, vabbè, ci sono gli elettori leghisti che sono sicuramente tutti a favore di Trump, una parte anche di, infatti sembra che sia il 50% dell'elettorato di Fratelli d'Italia favorevole a Trump, ma insomma poi la domanda è stata posta in maniera molto articolata, nel senso che va bene una persona pragmatica, insomma una roba così, cioè non è proprio, sei, insomma, hai fiducia o non hai fiducia, che sarebbe la cosa più semplice da fare, invece se le articoli molto è ovvio che poi uno dice, bah, tutto sommato è meglio uno che dice la verità invece che fare il diplomatico, eccetera. Comunque diciamo che tendenzialmente il livello di fiducia di Trump è sceso di qualche punto rispetto alle cose precedenti, è sceso di 7-8 punti, però rimane sempre comunque significativamente elevato, che insomma, che dopo tutto quello che è accaduto è un po' stupefacente.
Io su un giornale stamattina, cioè, ho letto Professore, ho letto stamattina su un giornale un sondaggio dove si dice che invece tra Trump e Zelensky gli italiani preferiscono Trump.
Sì, adesso non voglio entrare in polemica, però quel sondaggio è stato fatto tipo 10 giorni fa, sicuramente quindi prima dello scontro anche un pochino apocalittico tra Trump e Zelensky. Non so perché hanno deciso di pubblicarlo dicendo che in realtà era stato fatto prima, cioè tendenzialmente uno direi come se oggi scoppia la terza guerra mondiale, dice il sondaggio 10 anni fa diceva tutto bene, la pace continua, e per cui insomma è ovvio che dopo il conflitto insomma che c'è stato tra Trump e Vance e Zelensky dall'altra parte è molto probabile che il livello di fiducia nei confronti di Trump sia caduto e sia salito quello nei confronti di Zelensky, e quindi sarebbe il caso di rifare un sondaggio abbastanza in tempi brevi proprio se proprio si vuole sapere cosa pensano gli italiani. Sicuramente non pensano quelle cose che sono uscite oggi su questo quotidiano,
anche se abbiamo visto un'antipatia trasversale nei confronti del presidente ucraino, quantomeno nel dibattito, quello che riusciamo a intercettare tutti quanti, i social, eccetera.
Sì, un pochino sì, cioè, probabilmente rispetto a 3 anni fa, quando c'erano tutti concordi, insomma, nello stare con la vittima dell'aggressione o dell'invasione, adesso così si sono incrementati sia da sinistra che da destra. Sappiamo che appunto il Fatto Quotidiano e il Movimento 5 Stelle è tendenzialmente contrario alla posizione di Zelensky, perché vorrebbe subito una contrattazione più forte nei confronti di Putin. Però è vero che c'è una parte di elettorato sia di sinistra che in particolare di destra che non vede così in maniera positiva la figura di Zelensky, che probabilmente vorrebbe che si dimettesse e rifacessero nuove elezioni.
Senta, l'ultima domanda riguarda Meloni, certo. Perché abbiamo discusso della sua difficoltà a parlare in Parlamento, di questa linea ambivalente, certo, politica estera, ma paga?
Ma per ora no, io ho fatto un'analisi che ho poi pubblicato l'altro giorno sugli Stati Generali, in cui si rende conto del fatto che la Meloni, dopo arrivata ai vertici della popolarità subito dopo le elezioni, vabbè, ovviamente nella famosa luna di miele era arrivata a sfiorare il 60%, oggi è precipitata al 40%, perdendo di fatto un punto al mese nei livelli di consenso, e in particolare, cosa che dovrebbe essere importante, tra coloro che non si schierano da nessuna parte, sono gli astensionisti, quelli incerti, eccetera. E tendenzialmente nella storia italiana, ma anche un po' universale, sono il cosiddetto ventre molle della popolazione, cioè coloro che non si schierano da nessuna parte a fare poi la differenza tra il consenso e il dissenso nei confronti dei premier o dei leader politici.
Anche se le quindi elezioni sono abbastanza distanti. Grazie Paolo Natale.
Sì, no, beh, certo. Va bene, grazie a voi.
Una buona serata. Ho salutato velocemente Paolo Natale perché volevo dedicare gli ultimi 3 minuti della trasmissione a Giovanni Tizian del Domani. Buonasera Giovanni.
Buonasera.
Perché quando diciamo Giovanni Tizian diciamo l'inchiesta sul Metropol, quindi il lavoro che avete fatto con Stefano Vergine sui rapporti tra la Lega e il regime russo, anche in relazione a una presunta corruzione. Ti ho chiamato perché da un lato oggi è tornato fuori Dugin che ha elogiato Giorgia Meloni, e dall'altro Salvini, che ieri voleva andare a Mosca a festeggiare, ha lanciato una manifestazione per la pace, e possiamo immaginare, no, in quali termini politico-ideologici lui intenda la pace, evidentemente molto vicini alla idea che hanno a Mosca la pace in questo momento. È un contesto, quello internazionale, che è drammatico e che ricorda il momento d'oro proprio del salvinismo filorusso.
Sì, è così, nel senso che si è ricomposto a livello globale quell'asse dei sovranisti, con, fare un esempio anche simbolico, una sorta di piramide. All'apice abbiamo Putin e Trump, che non sono così nemici, e giù i movimenti sovranisti. Insomma, l'obiettivo è sempre quello di stabilizzare l'Unione Europea per così come la conosciamo. E Salvini ovviamente ha anche detto che appoggia sostanzialmente il piano di Trump per la pace, come sta conducendo quindi tutta la trattativa, ma perché appunto diciamo, questo gli permette anche di probabilmente riappacificarsi con la storia del suo partito in politica estera da quando lui è segretario. Cioè, da quando è scoppiata la guerra, Salvini ha dovuto fare un po' di dietro front sulla politica estera del partito, no? Perché era troppo appiattito su posizioni filo russe. Si è mimetizzato tra gli altri, e ora che Trump sostanzialmente legittima Putin, può tornare allo scoperto.
Senti, questo naturalmente è un legame di carattere ideologico, politico, ci mancherebbe altro. L'inchiesta del Metropol, lo vogliamo ricordare, nell'ultimo minuto aveva evidenziato anche, insomma, dei legami un pochettino più densi.
Legami di affari, un tentativo di finanziare il partito attraverso Gianluca Savoini, che è stato lo storico portavoce di Salvini, per le europee del 2019, europee in cui appunto la Lega ha fatto un exploit pazzesco, ma era l'epoca in cui l'FD stava crescendo, il Front National all'epoca di Marine Le Pen era fortissimo, anche il Front National era stato sospettato di aver ricevuto finanziamenti russi. Insomma, quello che dicevamo all'inizio, cioè Trump da una parte e Putin dall'altra rafforzano i movimenti sovranisti e anche, diciamo, quindi portano i sovranisti a di nuovo a esprimersi liberamente sui rapporti con la Russia.
E abbiamo visto dal punto di vista poi del consenso, tu parlavi della crescita dell'AfD nel 2019, l'esplosione dell'AfD nel 2025, insomma la storia è tutt'altro che terminata. Grazie a Giovanni Tizian per
grazie
essere stato con noi, buon lavoro, buona chiusura del giornale a quest'ora.
Grazie.
20 e 29 minuti è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta, l'orizzonte delle 20 torna come sempre domani attorno alle 20, adesso vi lascio se volete con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.